Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche oggi, in questa settimana, in questo inizio di nuova settimana, all'ascolto. Vi ricordo che negli ultimi giorni che ci siamo sentiti abbiamo studiato la seconda lettera di Pietro, più precisamente gran parte del secondo capitolo. Vi ricordo in primo luogo che nella parte finale del primo capitolo l'Apostolo si era preoccupato della forza centrifuga che spinge l'uomo verso Dio ed esercitata dalla luce emanata da Cristo. Nel secondo capitolo egli si occupa invece della forza centripeta, la forza cioè esercitata dal mondo e dalle sue attrattive che distoglie l'uomo da Dio. E lo spinge alla schiavitù esercitata su di lui da Satana e dalla sua stessa natura. Inoltre, Pietro, dopo aver difeso nel primo capitolo l'importanza della sua esperienza di vita con Cristo e dopo aver ricordato ai suoi lettori l'importanza di una personale, sempre più intima conoscenza di Cristo, passa ora all'attacco e mette all'indice della Chiesa la figura, gli scopi subdoli di coloro che egli chiama falsi profeti o falsi dottori. Pietro ci presenta le caratteristiche dei falsi profeti e espone come Dio punisca questi per il loro orgoglio, per la loro disubbidienza, per la loro immoralità. Porta a questo proposito molti esempi dell'Antico Testamento. Pietro descrive poi dettagliatamente la loro vera natura e quindi il pericolo che questi profeti rappresentano per gli altri credenti. Vi rileggo ora i versetti dall'1 al 16 di 2 Pietro, capitolo 2, che abbiamo esaminato appunto la scorsa settimana. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio, se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi, se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente, e se salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati, giusto, infatti, per quanto vedeva e udiva, quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta, a motivo delle loro opere inique. Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio. E soprattutto quelli che vanno dietro alla carne nei suoi desideri impuri e disprezzano l'autorità. Audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità, mentre gli angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle, davanti al Signore, alcun giudizio ingiurioso. Ma costoro, come bestie prive di ragione, destinate per natura a essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione. Ricevendo il castigo come salario della loro iniquità, essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti, hanno occhi pieni d'adulterio e non possono smettere di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figli di maledizione, lasciata la strada diritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Abbiamo concluso la scorsa settimana esaminando il versetto 17. Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento. A loro è riservata la caligine delle tenebre. I seduttori vengono qui descritti con due brillanti paragoni. Il primo, essi sono fonti senza acqua. Questo termine descrive la natura insoddisfacente del falso insegnamento. Le teorie non ortodosse, cioè non conformi totalmente o parzialmente al messaggio del Vangelo, sono a volte molto attraenti, ma come una fonte senza acqua non possono dare vera soddisfazione pratica. Questi personaggi sono anche, dice Pietro, nuvole sospinte dal vento. Così viene descritta l'instabilità dei falsi dottori e la natura fugace dei loro insegnamenti. Purtroppo anche oggi siamo bombardati da moltissime teorie di carattere teologico che, per un po' di tempo, sembrano essere quanto di più moderno e audace ci possa essere da questo punto di vista, ma che molto presto diventano mucchi di cartaccia invendibile. Calvino, interpretando questo versetto relativamente alle tenebre riservate agli eretici, diceva che, invece delle tenebre momentanee che essi gettano, ne è preparata per loro una molto più fitta ed eterna. Certamente egli, Calvino, aveva capito il senso profondo di questo versetto di Pietro, molto più di tutti quelli che si sono per molto tempo domandati che cosa avessero a che fare le fonti d'acqua e le nuvole con le tenebre. Questi falsi dottori, per adescare i credenti, usano parole grosse, pompose, cioè innaturalmente gonfie e altezzose, ma senza alcun significato. La loro parlantina, ricca di vocaboli complicati, era l'arma che usavano per adescare, per prendere all'amo i credenti più sprovveduti, ma non usavano solo quest'arma, essi facevano uso anche dei desideri della carne, della dissolutezza. Potremmo dire che il linguaggio pomposo era l'amo e la concupiscenza della carne era l'esca. Senza dubbio, questi dottori affermavano che l'unica cosa importante era la salvezza dell'anima immortale. Una volta assicuratisi di questo mediante la conoscenza, gnosis, da cui gnosticismo, che essi stessi potevano impartire ai discepoli, non aveva grande importanza che cosa un uomo facesse del suo corpo. Forse avranno affermato, come fecero alcuni eretici del secondo secolo d.C., che le persone profondamente spirituali dovevano esprimere sessualmente la loro religione. L'apostolo Paolo dovette affrontare un simile falso insegnamento circa la natura del corpo in Prima Corinzi, al capitolo 6. E lo combatté, affermando che il corpo è estremamente importante, è il tempio dello Spirito Santo, è il tempio in cui lo Spirito di Dio si compiace di abitare. Anch'esso risorgerà, è la proprietà acquisita da Cristo e a Lui appartiene. L'uomo è un'unità, ciò che egli fa del proprio corpo ha effetti su tutta la sua personalità. Questa considerazione deve sempre porre dei limiti all'esercizio della libertà da parte del cristiano. Ma chi stavano corrompendo, chiediamoci? Lo leggiamo al versetto 18 della seconda epistola di Pietro, capitolo 2. Quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Cioè quei giovani credenti, o meglio, credenti da poco tempo, che, avendo appena abbandonato la compagnia dei pagani e le loro abitudini peccaminose, erano più facilmente conquistabili alla causa. E per fare questo, promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione. Così si legge al versetto 19. L'intuizione psicologica di questo versetto è veramente profonda. I falsi dottori promettono la libertà, ma questa è proprio ciò che essi non possiedono. Nella loro ricerca sono diventati infatti schiavi del loro io. Agli uomini che avevano appena iniziato a gustare la libertà di Cristo, che si manifesta paradossalmente attraverso una volontaria schiavitù a Cristo stesso, gli eretici proposero un nuovo paradosso, la libertà dalle regole d'amore imposte dal loro nuovo maestro, Gesù Cristo, che riconduceva però alla stessa schiavitù in cui erano sempre vissuti. Se è vero che nessuno può servire contemporaneamente a due padroni, è altrettanto vero che tutti devono servirne uno. La scelta è tra Dio e Satana. La libertà che questi uomini proclamavano divenne sregolatezza e generò nuova schiavitù. È necessario a questo punto ricordare che una gioiosa schiavitù alla legge di Cristo, così disprezzata dai falsi dottori, conduce di fatto a una emancipazione più completa di quanto costoro avrebbero mai potuto immaginare. Pietro ha già mostrato nel capitolo 1, al versetto 3 e 4, che la vera libertà, la vera fuga dal laccio inesorabile della concupiscenza, deriva dalla piena conoscenza di Gesù Cristo. Ora mostra che precetto e amore, carità e castità, legge ed evangelo, non sono antagonisti, ma corrispondenti. Una vita cristiana sana, sia quando i comandamenti di Dio sono visti come pietre miliari sulla strada del suo amore, come il recinto che racchiude il suo giardino di grazia. Potremmo anche ricordare che Gesù stesso aveva detto ai giudei, così pronti a vantarsi della propria libertà, che in realtà erano schiavi del loro io peccaminoso. Seneca diceva che essere schiavi di se stessi è la più pesante di tutte le schiavitù. Il versetto 20 di Seconda Pietro, capitolo 2, ci dice: «Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima». E qui si riferisce anche, se alcuni pensano che sia riferito a quei credenti da poco tempo già citati in precedenza, ai falsi dottori, che continuano a essere il soggetto dell'intero brano. Pietro vuole sottolineare che queste persone, che una volta erano state certamente dei cristiani fedeli, sottomessi alla verità del Vangelo, ora essendosi lasciati avviluppare e vincere da quelle stesse corruzioni mondane che avevano abbandonato, si ritrovano in una condizione di schiavitù peggiore della prima. Invece di guardare un'approfondita conoscenza di Cristo per essere liberati, queste persone continuavano a parlare di conoscenza. Ma era soltanto una conoscenza cerebrale, conservata con tutta l'arroganza e l'esclusività di una setta. Essi continuavano a parlare di libertà, ma nonostante le loro espressioni dotte, in pratica non la conoscevano. Come gli uomini descritti in Ebrei 10, al versetto 26 e 27, essi avevano abbandonato la via della salvezza. Leggiamo i versetti di Ebrei che ho citato. Infatti, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Pietro è convinto che la condizione ultima di quegli uomini sia peggiore della prima. Un servo volontariamente disubbidiente al suo maestro è molto più colpevole di quello che disubbidisce per ignoranza. Gesù aveva espresso questo concetto parlando dell'uomo che, dopo essere stato liberato da uno spirito impuro, era stato invaso da altri 7 spiriti impuri. Troviamo questo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 12, versetto 45. E Gesù aveva predetto che ciò sarebbe avvenuto a quella stessa generazione. Pietro dice in pratica che la profezia del Signore si è avverata. L'ultimo stato dei falsi dottori è peggiore del primo. Pietro prosegue e ribadisce che l'ignoranza della via della giustizia è preferibile all'abbandono della stessa. Rileggiamo il versetto 21 del secondo capitolo. Perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. La via era il nome primitivo del cristianesimo e Pietro si compiace nell'impiegarlo e adattarlo. Al versetto 2 aveva parlato della via della verità, al versetto 15 della strada diritta. Qui parla della via della giustizia, 3 espressioni per indicare un'unica via, Gesù Cristo, perché tutta la scrittura afferma che esiste un solo vero Dio e un unico mediatore fra Dio e gli uomini. Gesù stesso disse di sé, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, versetto 6. Qui, in questo versetto, Pietro parla dell'abbandono della via per eccellenza, del voltare le spalle lungo la via intrapresa, tornando indietro. E questi falsi dottori, pur facendo della conoscenza il loro motto, peccavano contro di essa. Dare alle tenebre il nome di luce, dare alla schiavitù il nome di libertà, è un peccato imperdonabile. Ed è tale non perché Dio non desideri perdonare, ma perché l'uomo che persiste in un simile autoinganno rifiuta di accettare il perdono che Dio, pazientemente, continua ad offrire ai ribelli. E mi fermo qua, proprio con queste riflessioni attorno alla parola di Dio. Io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione che ci avete prestato. E intanto, ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.